Bene. Allora. Andiamo. Capitolo 26 del Levitico. Pagina 132 per questa versione. Leggiamo i versetti che vanno dal 14 al 46. Naturalmente c'è qualche versetto anche prima che riguarda le benedizioni, che potete poi leggerlo tranquillamente, perché come noterete il Signore pone sempre due alternative. Tutti coloro che hanno a che fare con Lui, il Signore gli pone due alternative. Oggi pongo davanti a te la vita e la morte. Oggi ti fa sempre scegliere. E fa scegliere tutti coloro che vogliono avere una relazione con Lui, una relazione personale e collettiva. Allora, leggiamo dal 14 in avanti, un volontario. Qui si tratta naturalmente di un avvertimento che il Signore fa al suo popolo, e poi ci tengo a precisare che dovremmo fare attenzione, poi andremo più avanti a vedere qualche versetto, a porre veramente attenzione di quanto sia vera la parola di Dio, che si è così realizzata alla lettera sul popolo di Israele, che sono nostri fratelli. Volontario? Mara, si fa per dire volontario.
Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti, e così rompete il mio patto, ecco quel che vi farò a mia volta. Manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre, che annebbieranno i vostri occhi e consumeranno la vostra vita, e seminerete invano la vostra semenza. La mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici. Quelli che vi odiano vi domineranno e vi darete alla fuga senza che nessuno vi insegua. Se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza. Farò in modo che il vostro cielo sia come il ferro e la vostra terra come di bronzo. La vostra forza si consumerà in vano, poiché la vostra terra non darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. E se mi resistete con la vostra condotta e non volete darmi ascolto, io vi colpirò 7 volte di più, secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le bestie feroci, che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno un piccolo numero, e le vostre strade diventeranno deserte. E se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete, anch'io vi resisterò e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati. Manderò contro di voi la spada, che farà vendetta per la trasgressione del mio patto. Voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste e sarete dati in mano al nemico. Quando vi toglierò il sostegno del pane, 10 donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno, vi distribuiranno il vostro pane a peso e mangerete, ma non vi sazierete. E se nonostante tutto questo non volete darmi ascolto, ma con la vostra condotta mi resistete, anch'io vi resisterò con furore e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Io distruggerò i vostri alti luoghi, spezzerò le vostre statue consacrate al sole, ammucchierò i vostri cadaveri sui resti dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città a deserti, desolerò i vostri santuari e non aspirerò più il soave odore dei vostri profumi. Desolerò il paese e i vostri nemici che vi abiteranno, ne saranno stupefatti. E quanto a voi, io vi disperderò fra le nazioni e vi inseguirò a spada tratta. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Allora la terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Quanto ai superstiti fra di voi, io toglierò il coraggio dal loro cuore nel paese dei loro nemici. Il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla strada e cadranno senza che nessuno li insegua. Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada senza che nessuno li insegua e voi non potrete resistere davanti ai vostri nemici. Perirete fra le nazioni e il paese dei vostri nemici vi divorerà. I superstiti fra di voi saranno afflitti nei paesi dei loro nemici a causa delle proprie iniquità e saranno afflitti anche a causa delle iniquità dei loro padri. E confesseranno la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della resistenza opposta a me, peccati per i quali anch'io avrò dovuto resistere loro e deportarli nel paese dei loro nemici. Ma allora, se il cuore loro incirconciso si umilierà, se accetteranno la punizione della loro iniquità, io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe. Mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo e mi ricorderò del paese, poiché il paese sarà abbandonato da loro e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato senza di loro. Essi sconteranno la loro colpa per aver detestato le mie prescrizioni e aver avuto in avversione le mie leggi. Ma nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, poiché io sono il Signore loro Dio, ma per amor loro mi ricorderò del patto stretto con i loro antenati, che feci uscire dal paese d'Egitto sotto gli occhi delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono il Signore. Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì tra sé e i figli di Israele sul monte Sinai, per mezzo di Mosè. Amen.
Sì. Se leggerete con calma, con molta calma, mediterete e vi renderete conto di quanto questa parola è così verificata alla lettera. Ma ripeto, come in più in altre occasioni, non dobbiamo guardare queste cose come in un film, come se fosse un film che è successo sempre a qualcun altro, perché se queste cose non ci insegnano niente, non insegnano niente a noi personalmente, allora vuol dire che la nostra fede posa su qualcos'altro, non posa sulle radici vere come il Signore ci chiede. E vorrei ricordarvi in questo che quando parla, dice: confesseranno la loro iniquità e l'iniquità del loro padre, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della resistenza opposta. Il Signore solitamente si comporta così soltanto perché probabilmente, forse c'erano i bambini, aspetta che... Allora, il Signore si comporta così soltanto con coloro che Egli veramente ama. Sembra una cosa strana che il Signore, e c'è scritto, castiga quelli che Egli ama, se li riconosce come figli. Se non li riconosce come figli, non c'è niente da fare. Siamo esclusi e di questo non c'è niente da fare. Però tutte queste cose che abbiamo letto fino adesso devono veramente farci meditare. Poi c'è ancora, andiamo in Isaia al capitolo 2, i versetti dal 9 al 22. Facciamo leggere qualcun altro, volontario?
Capitolo
2, pagina 670.
Dal versetto 9 in poi al 22. Perciò l'uomo sarà umiliato, ognuno sarà abbassato, tu non li perdonare. Entra nella roccia e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà. Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero e contro chiunque si innalza per abbassarlo, contro tutti i cedri del Libano, alti e elevati, contro tutte le querce di Basan, contro tutti i monti alti, contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa e contro ogni muro fortificato, contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e d'oro che si erano fatti per adorarli. Entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci delle rupi per sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire?
Grazie. Quindi, qui il Signore elenca una serie di elementi che hanno a che fare con la superbia. E tra tutti questi, poi vedremo al versetto 16, contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo, perché tutto ciò che piace allo sguardo dà una forma di alterigia, di superbia, ma perché? Perché è una cosa che ti fa dimenticare il Signore. Allora, cari fratelli e care sorelle, si sanno tante cose, ma non si sa abbastanza di quanto sia profondo il buio spirituale. Quanto sia profondo il buio spirituale. Noi nasciamo ad una vita animale, non c'è dubbio. In un determinato luogo, in una determinata famiglia, in una determinata epoca. Pensiamo di conoscere, ma in realtà non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla neanche di noi stessi. Non sappiamo niente. Noi non sappiamo niente, neanche di noi stessi. Ma quella briciola di cose che conosciamo, pensiamo che sia sufficiente, pensiamo che di sapere veramente tanto. Non sappiamo niente né di scienze, né di letteratura, né di arte, a parte qualche esperto, ma comunque chiunque sa di avere dei limiti. La vita, fratelli e sorelle, dobbiamo tener conto che è un vero mistero. È un mistero, ma la vita non tanto, perché così come noi la conosciamo, ed ogni piccolo particolare di questo mistero è sempre più grande. Se noi andassimo a fondo, vedremmo quanta gloria dovremmo dare al Signore per ogni cosa. Noi diamo veramente tanto, tutto per scontato. Noi viviamo in un universo così spaventosamente grande, che siamo soliti chiamarlo infinito. Noi chiamiamo infinito questo, cioè senza principio e fine, ma la Scrittura ci dice parlando del Signore, ecco, i cieli dei cieli non possono contenere il Signore. Se noi dovessimo pensare veramente Che cos'è? Se noi dovessimo pensare veramente, quando ci preoccupiamo di quanto siamo grandi noi, se dovrò, vi avevo girato qualche forse l'anno scorso, 2 anni fa, vi avevo girato un filmato, ma cercherò di farlo di nuovo, che ci fa notare come dovremmo essere un pelo più tranquilli. Quando fa vedere la distanza che c'è tra noi e le stelle, cioè la stella per raggiungerla più vicina a noi praticamente ci vanno 4.000 anni luce, dovremmo passare 4.000 anni luce per poter raggiungere la prima stella vicino a noi, che è proprio la più vicina. Poi immaginate una galassia quando si è grande, l'abbiamo un po' letto l'altra sera, ma e poi immaginate che ci sono miliardi di galassie, sono cose che i numeri della nostra non potremo mai raggiungere ed arrivare a capire questo. E se voi vedete che cosa siamo noi nella nostra, ma neanche nella nostra galassia, non ci vediamo proprio, nel nostro sistema siamo un piccolo puntino, la Terra, eppure pensiamo di essere chissà quale grande cosa. Siamo una grande cosa semplicemente perché il Signore ha posto gli occhi su di noi e siamo la sua perla preziosa. La terra è mia, dice il Signore, con tutto ciò che contiene. Siamo la sua perla preziosa. Vedete, noi corriamo, cerchiamo affannosamente di conoscere qualche cosa del mondo, eppure siamo assolutamente ciechi. Non sappiamo niente. E ci muoviamo da ciechi, pensiamo di sapere, non sappiamo nulla. E questo, cara fratella e sorella, deve essere la nostra consapevolezza, perché questo cosa ci porta? Ci porta ad essere umili, questo ci porta ad essere graditi a Dio, ma non quella finta umiltà, ma quella vera umiltà. La nostra memoria si ferma a quando eravamo piccoli, alle cose più care che conosciamo, no? Magari una carezza dei nostri genitori, un momento felice passato con loro, ma non sappiamo. Dovremmo non fermarci lì, ma dovremmo andare molto più profondamente, molto più indietro, cercare veramente quando il Signore ha fatto per noi, quando intesseva, come si dice, le nostre carni nel grembo di nostra madre. Ci sono tante cose che noi non conosciamo, che noi le diamo talmente per scontate, siamo proprio superficie della superficie della superficie. Invece il Signore non ci chiama Gesù, ci chiama a profondità. Noi diamo gloria ad un artista, in genere, per le grandi capacità che ha saputo realizzare. E vediamo delle opere d'arte, soprattutto quelle del passato, no? Per la grande capacità che ci va per realizzare, per esempio immaginiamo una scultura di Figlia, di Prassitele, di chi volete, straordinaria, chi l'ha vista, o di Michelangelo, per essere un po' più vicino a noi, qualcuno che ci conosce, ma come si fa a fare una cosa del genere? E allora ci sono le code per andare a vedere queste cose, benissimo, no? Ma non diamo gloria a Dio, non diamo gloria a Dio che ha creato l'uno e l'altro, ma l'uno è una statua mortale, cioè un pezzo di pietra, un pezzo di legno come abbiamo visto prima, ma noi siamo invece l'opera di Dio, che Dio ha creato e il quale ci tiene, perché è sceso lui stesso per creare l'uomo, così sta scritto. Eppure il Signore non è lontano da ciascuno di noi, siamo opera delle sue meravigliose mani, della sua straordinaria intelligenza, questo siamo noi. E dobbiamo questa mattina, ma non solo questa mattina, ogni giorno dobbiamo considerare quello che noi siamo. Eppure noi non riusciamo a vedere Dio. Perché non riusciamo a vederlo? Non riusciamo a vederlo? Perché la nostra vita, cari fratelli e sorelle, è impostata su noi stessi. È per questo motivo che non riusciamo a vedere Dio. La nostra mente è troppo accecata da ciò che piace allo sguardo, da questo mondo. Poi da quando ci sono le luci, soprattutto quelle del televisore, sono le cose che, no, ci colpiscono immediatamente, perché una luce più forte delle altre ci attrae. ma poi ci attraggono tutte le stupidità che stanno dentro se non riusciamo a liberarci. Non riusciamo a vederlo per poterlo scorgere nella sua meravigliosa luce, una luce meravigliosa, quella che viene, eppure noi abbiamo anche la parola di Dio per questo. Noi invece ragioniamo e vediamo solo con i cinque sensi, ed è molto poco, devo dire, per questo. Per persone che sono state chiamate, come è stato chiamato Israele, è molto poco questo, cari fratelli e sorelle. Non sappiamo fare silenzio un minuto, eppure c'è bisogno del silenzio. C'è bisogno del silenzio per poter meditare sulla sua spaventosa gloria, sulla sua spaventosa potenza creatrice e sulla sua spaventosa maestà. Ci nascondiamo come topi nelle cantine per paura di essere scoperte dal padrone di casa. Abbiamo un comportamento del genere. Poi ognuno dirà, ma forse per me non è così. Io dico, è troppo poco quello che diamo al Signore noi. È troppo poco quello che noi diamo al Signore. Ma non intendo, perché economicamente nessuno ha chiesto mai niente a nessuno. Nessuno mi ha chiesto niente a nessuno. Ma noi diamo troppo poco, perché forse perché sono nell'ingordigia del benessere, o forse nell'abbondanza di guai, non riesco a dare al Signore. E magari non riesco a dare al Signore neanche quando sono tranquillo, che tutto viaggia liscio. Forse proprio perché viaggia liscio cerca di preoccuparmi di altro. Io ritengo i miei problemi più grandi di Lui. Oh, se tu potessi scendere dalla durezza di ciò che vedi, Dio, di ciò che giudichi, se tu potessi scendere da questo, un modo duro di pensare, di riflettere, di vedere. Certe volte ho la sensazione di parlare degli increduli, fratelli e sorelle. Mi dispiace dire queste cose, ma è una sensazione. A degli increduli, a degli induriti nella loro posizione. Sembra quasi che la parola di Dio non riesca a penetrare come il sole che fende la nebbia e poi scioglie e dà poi il suo calore. Sembra che ci sia una coltre e questa parola non riesca a raggiungere dei cuori per scaldarli. Eppure tutto questo non riesco a togliermi dagli occhi, io penso. Dopo aver letto quello che ho letto, non riesco a togliermi dagli occhi e dal cuore le immagini dell'Olocausto. Io personalmente non riesco a farlo. E dopo aver letto quello che ho letto, se non sono veramente un idiota, e non mi pongo qualche domanda veramente, ma non solo oggi durante il culto, questo deve far parte del mio DNA, della mia vita. Se non riesco a rendermi conto che queste sono le mie famiglie, sono le mie famiglie che sono finite nei forni. Abbiamo bisogno di umiliarci. Se non capiamo questo, noi non possiamo, non riusciamo ad umiliarci. Non solo oggi, ma tutti i giorni della nostra vita dobbiamo far questo. Mostrare al Signore quello che siamo, degli incapaci e dei rozzi nella fede. Siamo ancora incapaci e rozzi nella fede. Diamogli gloria, non a parola, ma con i fatti, mostrando una vita trasformata, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Non c'è vera fede senza l'umiliazione, cari fratelli e sorelle. E noi possiamo umiliarci quando veramente riconosciamo la strada che il Signore ci ha fatto fare, ma prima di farla fare a noi, l'ha fatta fare a questo caro popolo, l'ha fatta fare a loro, che hanno subito delle pene terrificanti, terrificanti. Quanto è presente veramente il Signore nelle nostre vite? Quanto è presente? Ora dovremmo imparare da Israele. Loro sono i nostri padri nel bene, come Abramo, Isacco e Giacobbe, ma soprattutto Gesù. Gesù, che è sceso, non ha disprezzato di diventare un uomo, e di patire sulla croce quello che ha patito per venire a pagare un conto per ognuno di noi il conto della nostra iniquità. Non si può essere un tetto se non è retto dalle fondamenta. Come si fa? Come possiamo dire che noi siamo un tetto, che siamo staccati, separati da tutto ciò che sono le fondamenta, le mura? Come si fa? Cioè, bisogna essere dei pazzi per dire una cosa del genere. Dove posa la nostra fede, cari fratelli e sorelle? Questa è la domanda. Dove posa? Su un uomo? Su un uomo? Posa sulle mie predicazioni? No, deve posare sul Signore, cari fratelli e sorelle, deve posare non solo sul Signore, deve essere una fede costruita, no? Perché Egli è l'edificatore, mattone sopra mattone, ma sulle fondamenta e poi sulla pietra angolare che è Gesù Cristo stesso. Io penso sempre che il Signore mi ha fatto grazie e che non sono affatto migliore dei miei fratelli ebrei. Io penso sempre questo. E per quello dico che quelle famiglie che sono finite nei forni sono le mie famiglie. È la mia famiglia, perché io la sento come mia. Questa è una cosa strana. Potrei dire strana, ma perché io sento tutto questo affetto? Perché provo per loro questo dolore, questo dispiacere? Quello che è capitato a loro in tutta la storia dovrebbe farci tremare. Dovrebbe farci tremare. E noi invece lo vediamo come un filmato, come si guarda un film. Ma un film è una fiction, è una menzione. Una menzogna. Ma questa è una realtà. E dovrebbe farci ravvedere. Prima che sia troppo tardi, cari fratelli e sorelle, prima che sia troppo tardi dovrebbe farcelo vedere. Avere nel cuore e negli occhi questo tutti i giorni per farci rendere più buoni, più umili. Non essere più buoni e fare i regali di Natale o di Capodanno, quel che volete, o mandare la pasta in Africa, ma chi se ne frega della pasta in Africa se non ho questa umiliazione nel cuore? Se non mi rendo conto del male, questo è quello che il Signore gradisce. Il riconoscimento, riconoscere che la sua parola va ad effetto su tutti coloro che Egli ama, che riconosce come figli. C'è scritto che li castiga come tali. Noi sappiamo solo quello che vediamo, questo significa essere dei superficiali. Significa essere superficiali. Noi sappiamo solo quello che vediamo, la nostra cultura, eppure il mondo è infinito non solo la Terra, perché, ma con tutto ciò che contiene, ci sono talmente tante migliaia di miliardi di cose infinite, eppure noi sappiamo solo quello che vediamo. Questo è. Possiamo avere un cervello del genere? Non ragiona così la fede. Abbiamo bisogno, molto bisogno, di scavare nelle nostre radici e capire cosa saremmo stati oggi senza un benché minimo di conoscenza della sua rivelazione. E questo è quello che dobbiamo fare. E invece noi ci lamentiamo sempre. Ma dico ancora di più, molti vengono, frequentano, ma quanto hanno soddisfatto i sensi e la pancia, si sentono pieni di ogni cosa. Cioè, la fine è soddisfare la pancia, è soddisfare i sensi. E poi c'è anche il Signore, che fa parte di questo contorno, e fa parte di questa famiglia di credenti. Ma io dico, fratelli e sorelle, che santo, santo, santo è il Signore, e ci ordina santità, ci ordina santità. Non si adegua, e non c'entra niente, la non santità. Non si addice a un credente la non santità. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore, perché i miei pensieri sono al di sopra dalla terra come sono al di sopra i cieli dalla terra. Quindi abbiamo fatto solo un piccolo paragone prima, immaginiamo. Ma quali sono veramente i pensieri del Signore? Ecco, noi dovremmo riflettere su questo. Ora, senza di Lui, che sarebbe stata la mia vita? Cosa sarei? Cosa sarebbe stata la mia vita? Tutto ciò che i miei occhi vedono mi sembra normale, quando normale non lo è proprio per niente. Cioè, noi diamo tutto per normale, ma è una cosa normale avere due occhi. è una cosa normale. L'aria che respiro mi sembra normale che ci sia. E invece non è normale. Chi l'ha inventata l'aria? Scusate, non la diamo per una cosa... È normale, è scontato, è tutto così, è tutto così. Ma chi l'ha inventata l'aria? Gli occhi per vedere le meraviglie di Dio mi sembrano normali. Anzi, mi sono mai posto delle domande per questo? No. La bocca, le mani, i piedi, gli organi interni, i capelli, mi sembrano tutte cose normali da avere. Mi sembrano tutte cose molto normali. Così normali da non dovermi porre nessuna domanda. Non dover porre nessuna domanda. Bene, chiunque tu sia, se la tua visione della vita si ferma ad un atto magico, così, è tutto così, un atto magico, tutto dovuto dal caso, mi trovo qui come tanti altri, così. Sentivo l'altro giorno una persona che conosco, diceva, ho fatto mia figlia, mio figlio, l'ho fatta lei, come le vacche nelle stalle, uguale, l'ha fatta. Senza pormi nessun'altra domanda, non lo dico questo perché mi infastidisce, quando, cioè, se sei incredulo va bene, cioè, nel senso, ma se poi addirittura sei anche, hai anche una superbia figlia di ignoranza, quindi le cose quando si dicono così, se c'è un credente offende la mia sensibilità, ma poi offende il Signore soprattutto dire delle cose del genere. Quindi mi trovo qua senza pormi nessun'altra domanda. Allora, se questo è il mio atteggiamento, sappi che la caligine delle tenebre è la cosa più scura di quello che noi pensiamo. È già in te, non hai nessun futuro, anche se stranamente sei sceso nelle acque battesimali. Perché non è che scendi nelle acque del battesimo e la storia è finita. Le acque del battesimo, come mi ricordava Renata l'altro giorno, avendo sentito una riflessione, rappresentano un po' un naufrago, uno che sta naufragando. E noi eravamo tutti i naufraghi e Gesù è venuto a tirarci su. Perché quel giorno, quando sei sceso nelle acque battesimali, se il tuo atteggiamento è ancora questo, quel giorno mentivi. E non sai perché hai dichiarato di credere, non lo sai perché. Quindi facciamo i conti, come si dice in soldoni. Noi siamo colpevoli perché non adoriamo il Signore con tutto noi stessi. Noi siamo colpevoli. Davanti a Dio non si può recitare la parte del credente. Non si può recitare la parte del credente. Così come ogni buon cristiano compie. Perché si fanno certe cose, io mi sento a posto. Chiesa, casa e tante opere buone, ma il Signore guarda il cuore. Invece il Signore guarda il cuore, guarda cosa c'è per Lui. E facciamoci qualche domanda, fratelli, cosa c'è per Lui nel nostro cuore? Uomo, da dove vieni? Te lo dico io da dove vieni. Tu vieni dal nulla. E questo dovrebbe farti capire quanto tu devi al Signore. Se sei un vero credente, fai un passo avanti. Riconoscilo. Riconosci la tua mancanza ringraziandolo, perché Egli cerca anche oggi di seminare nel tuo cuore l'amore per Lui. Guarda quanto devi e poi vedi se sei a posto, vedi quanto devi. O tu che pensi che Dio ti debba qualche cosa, noi pensiamo che Dio ci debba qualche cosa, c'è ancora qualcuno che pensa che Dio ci debba qualche cosa? Gesù dice questo: la vita non è forse più del nutrimento? Dio sa di cosa hai bisogno, solo che tu vuoi fare di testa tua, proprio perché quello che vuoi tu, proprio come vuoi tu. Questa è la differenza. La lezione di Israele dovremmo sempre averla ad esempio, e qui abbiamo letto tutta una serie di cose impressionanti, tanto che sono vere, tanto che sono bene. Dovremmo sempre averla d'esempio, perché il Signore tratta duramente se ti riconosce come figlio al fine di correggerti. Noi non abbiamo letto le benedizioni, perché è ovvio che se osserverete i miei comandamenti, i miei sabati, se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge quando è ora, e la terra darà i suoi prodotti, gli alberi della campagna daranno i loro frutti. Io farò sì che la pace regni, dice il Signore, nel paese. Voi vi correggerete e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal paese le bestie feroci, la spada, e non passerà per il vostro paese. E così ancora. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi. La lezione di Israele dovremmo sempre averla ad esempio, sempre, sempre, sempre. Ma tu, cristiano, la parola cristiano vuol dire tante cose, buono, sono cristiani buoni, fanno le opere, vanno in Africa, si parla dell'Africa perché sembra che, cioè, devi andare a fare le opere, portare camion di roba scaduta anche, però lasciamo perdere questo, è quello che conta al principio. Ma tu, che sei tanto buono, sei già entrato nei forni crematori, ti sei già andato una volta, ma almeno col sentimento dell'essere solidale veramente fino in fondo con queste persone, non solo quelle lacrimucce che fa per Dio. Sei già stato perseguitato per 2000 anni. Sei già stato perseguitato per 2000 anni, fratello o sorella? Ti hanno già licenziato? Ti hanno già tolto i diritti civili perché sei un ebreo? Ti hanno già tolti questi? A te è successo questo? Hai già perso ogni cosa? Hai visto con i tuoi occhi entrare tuo figlio, un genitore o tua madre in un forno? O nelle camere a gas? E urlare dal terrore? Ed essere impotente e non poter fare nulla davanti a una cosa del genere? Hai già patito la fame, il freddo, le malattie, i lavori forzati, solo perché sei un ebreo? Vi è già successo questo? E a questi nostri fratelli è successo questo. A questi nostri fratelli è successo questo. Ma se tu non capisci queste cose, parli giusto per caso, senza riflettere. Ma Dio è attento. E fai attenzione a non dimenticarti di questa lezione, perché il giudizio su di te potrebbe essere ancora molto più pesante. Cioè, separato da Dio, nelle tenebre di fuori, per sempre. Questo capitolo 26 dovrebbe annichilirci, per quanto la parola di Dio sia vera, oppure farci adorare il Signore, perché si dimostra che Egli vuole un rapporto vero con tutti coloro che riconosce come suoi figli. Il Signore vuole un rapporto vero. E se noi prendiamo queste cose così, en passant, perché le abbiamo lette, e la lettura della domenica è così, dice delle cose importanti, Signore. Voglio leggere dal 40 in avanti, quando dice: confesseranno la loro iniquità, quando dice che, passo dal 39, i superstiti fra di loro saranno afflitti nei paesi dei loro nemici. Abbiamo qualche dubbio che sia stato così? A causa delle proprie iniquità, e saranno afflitti anche a causa dell'iniquità dei loro padri. E confesseranno loro iniquità, l'iniquità dei loro padri, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della resistenza opposta. Fratelli e sorelle, se noi dimentichiamo queste cose volontariamente e non siamo partecipi con il nostro affetto e non siamo così annichiliti per ciò che è successo, perché questi fratelli hanno avuto il cuore duro. Io li chiamo fratelli, esattamente come li chiamava Paolo. Allora, perché hanno posto resistenza, il Signore gli dice: guarda che vi moltiplicherò il male se non mi darete ascolto. E loro hanno avuto la testa dura, purtroppo, ma noi non siamo migliori, non siamo migliori. Allora, peccati per i quali anch'io ho dovuto resistere, capisci? Perché non può l'uomo prevaricare Dio, non può mettersi al posto di Dio, sei tu che devi obbedire, non il Signore. Loro, e deportarli nel paese dei loro nemici, capite? Ma allora se il cuore loro incirconciso, perché si tratta di sempre la solita storia, circoncisione o incirconcisione del cuore, se il loro cuore incirconciso si umilierà e questa, e si accetteranno, e se accetteranno la punizione della loro iniquità, cioè riconosceranno che le punizioni del Signore sono state giuste, per quanto siano state terribili, sono state giuste. Io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo, e mi ricorderò del paese. E così è stato. Perché il paese, poiché il paese sarà abbandonato da loro e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato senza di loro. C'è un bel libro che voglio comprare appena possibile di Mark Twain, che fa questo viaggio, e noi abbiamo visto una Gerusalemme fiorita, ma era semplicemente un piccolo villaggio solo qualche anno fa, dove non c'era anima viva, dice, sembra veramente sia un paese morto in ogni cosa. Per anni e anni non c'è stato niente, non venivano coltivate le terre, assolutamente nulla. Poiché il paese sarà abbandonato da loro e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato senza di loro. Essi sconteranno la loro colpa per aver detestato le mie prescrizioni e avere avuto in avversione le mie leggi. Ma nonostante tutto questo, ecco l'amore del Signore. Quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, poiché io sono il Signore, il loro Dio. Ma per amore loro mi ricorderò del patto stretto con i loro antenati che feci uscire dal paese d'Egitto sotto gli occhi delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono il Signore. Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì tra sé e i figli di Israele sul monte Sinai in mezzo di Mosè. Quindi era stato proprio fatto un patto. Queste cose non è che erano state dette così casualmente. Anche noi dovremmo riconoscere l'iniquità dei nostri padri, cari fratelli e sorelle, che si sono omologati ad una falsa religione, opponendosi a Dio. Ma il Signore conosce il cuore di tutti. Ma loro erano pagani e portavano in processione le statue di Babilonia. Noi conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Non si può dire di conoscere il Signore e non vedere la sua maestà, la sua gloria, il suo amore. Venite, adoriamo il Signore. Amen.